Faremo oggi un viaggio dentro la follia, che vuol dire immergerci nell'uomo, perché la follia è qualcosa che si lega alla sua esistenza, anche se dipende certo dalla cultura in cui si inserisce. Insomma, parlare della follia significa parlare dell'uomo, e ripercorrerne un po' le vicende, la storia, è anche utile per inserire il personaggio di cui noi vogliamo oggi in modo particolare evidenziare, che si chiama Franco Basaglia, poiché è uno psichiatra che ha avuto un grande significato nella storia della psichiatria del Novecento, ma che per capire che cosa egli ha fatto è necessario proprio fare questa cornice per inserirlo in modo preciso. La storia della follia è una storia che nasce in fondo con la Grecia antica, con l'Atene di Platone, di Aristotele, ma in questo caso soprattutto dei medici greci. E il primo che viene in mente è Ippocrate, il quale già pensava che i sentimenti, le emozioni e dunque il comportamento, anche definito fuori norma, folle, dipendesse dagli umori del cervello, e quindi che si dovesse guardare al cervello per capire che cosa l'uomo faceva, come si comportava. E questa è subito una delle linee che troveremo sempre poi anche nei secoli futuri. Però contemporaneamente nel Tempio di Delfo c'erano le pizze, che erano delle malate di mente, diremo noi oggi, e di fronte a chi si rivolgeva a loro per sapere il futuro, per capire che cosa la vita per loro rappresentasse, entravano in convulsione, quindi avevano delle crisi probabilmente di tipo epilettico, e che potevano essere lette, interpretato da un sacerdote che quindi proponeva poi la soluzione, dava risposta alle domande esistenziali dei fedeli. Quindi da una parte chi rimandava al cervello, agli umori, a se era caldo o freddo, e dall'altra invece un'atmosfera molto più misteriosa, per cui la follia veniva messa vicino agli dèi, che proprio attraverso il comportamento folle mandavano dei messaggi che i sacerdoti dovevano interpretare. Insomma, da una parte la follia come un cervello rotto, dall'altra la follia come la voce degli dèi. Ecco, questo un esempio di come appunto la follia divenga interpretazione dell'uomo. Su questo percorso si inserisce, come noi sappiamo, nella nostra civiltà il cristianesimo. E allora ecco che San Paolo, che è il grande apostolo dei primi padri della Chiesa, parla addirittura di folli di Dio, poiché si tratta di comportamenti che portano a pensare al cielo e non alla terra, e in qualche modo, diremo noi oggi, a distaccarsi dalla realtà, dal mondo presente, per scappare in idee che potevano essere completamente illusorie o assurde. E quindi vediamo che questa parola folle continua e finisce per essere appunto circondata un po' di mistero e un po' di scienza. E arriviamo al Medioevo, anche qui in una corsa certamente molto rapida, ma ecco che addirittura la follia viene coniugata, associata ai demoni, e si comincia a dire che l'uomo folle è posseduto dal male, dal demone, che in qualche modo l'impedisce di essere uomo, ma lo conduce, lo porta a comportamenti che sono demoniaci. E certamente questa affermazione non è puramente teorica, poiché in realtà addirittura nasce un tribunale che condanna il folle poiché è un indemoniato, e se è posseduto dal demonio è qualche cosa che è contro il bene, che è contro Dio, che in qualche modo è colpevole di non seguire il bene, di non essere coerente con i dettami della Chiesa. E certamente non tutti le persone che sono stati mandati al rogo erano matti, ma è certo che tutti i matti sono saliti al rogo come indemoniati. Ma ecco un cambiamento di scena, e la follia viene reinterpretata. Questa volta siamo nel Rinascimento e abbiamo dei personaggi, Erasmo da Rotterdam, che addirittura esalta un poco la follia e in fondo dice che tutti siamo un po' folli, e che la follia, cioè in qualche modo la stranezza, si lega alla creatività, insomma è il sale della terra ed è ciò che fa dell'uomo qualche cosa di originale. E addirittura il folle diventa quello da seguire, perché esprime dei bisogni, dei desideri che sono propri dell'uomo. E allora ecco che si immagina addirittura che si debba costruire una società per i pazzi, perché questa diventa la società più illuminata. E ci fu una nave dei folli che appunto nel nord dell'Europa percorre i fiumi per raggiungere la città, che è la città dove utopicamente si potrà vivere alla maniera folle. E insomma, la storia dell'uomo, le interpretazioni, i pensieri filosofici, tutto in qualche modo ricade sulla follia o deriva dalla follia per costruire la storia umana. Però c'è una data, la fine del Settecento, perché questo è il periodo in cui la follia diventa malattia. Se prima era una interpretazione dell'uomo con significati che facevano parte delle visioni generali, delle Weltanschauung, adesso invece folle significa malato. E a dare questo contributo sono due personaggi, uno in Francia, che è Philippe Pinel, che nel 1793 scrive un trattato medico-filosofico sulla mania, sulla follia. E dall'altra c'è però un italiano, Vincenzio Chiarugi, che a Firenze, sotto i Medici, in particolare sotto Leopoldo, appunto egli crea un ambiente per permettere ai malati, ai matti, di poter vivere secondo i loro desideri, secondo i loro bisogni. E scrive anche egli un trattato, siamo nel 1788, un trattato sulla follia. E cominciano quindi a diventare la follia distinta in varie specie. E appunto Chiarugi distingue la melancolia, distingue poi la mania e la amenza. Amenza che vuol dire senza mente, senza cervello, insomma. Mentre invece Pinel fa una distinzione in cui le forme di follia sono cinque. E quindi melanconia, mania con delirio, o mania senza delirio, e poi l'idiotismo e appunto quella che sarà definita demenza. Qui riparte da questo momento un periodo, una storia di cui i folli non sono più soggetti alla cultura direttamente, letti secondo i dettami più generali della filosofia, della psicologia, ma sotto quelli appunto della psichiatria. Ed è qui che nasce la clinica, che è stata poi ben descritta da Foucault. La follia, dentro i criteri della medicina, non ha vissuto bene. E per capirlo dobbiamo far riferimento ad uno dei capitoli forse più tristi della storia della follia ed è la nascita dei manicomi. Certo, facciamo un altro salto perché non siamo più alla fine del Settecento, ma questa volta alla fine dell'Ottocento. E il clima, questa volta, è quello del positivismo. Il positivismo è stata una corrente filosofica, una corrente di pensiero, che però ha investito profondamente la follia. In sostanza, positivo significava guardare le cose come sono, analizzarle, non più, insomma, fare della metascienza, ma fare veramente della scienza. E quindi bisognava guardare a tutto ciò che era positivo. E in questa luce la follia venne ridotta al cervello. E si parlò di follia come degenerazione del cervello. E qui l'Italia ebbe un ruolo importante, poiché la scuola positiva italiana aveva avuto tre grandi personaggi. Il primo, Cesare Lombroso, che era un veronese e quindi della mia stessa città, che poi si è spostato a lavorare all'Università di Torino. Ma c'era Scipio Sighele, c'era Bianchi, il quale era un neurologo e nello stesso tempo era al Parlamento, al primo Parlamento europeo, e fu lui che presentò la legge per creare in Italia i manicomi. Fu un iter molto difficile perché si cominciò a parlarne intorno al 1893-94 e solo 10 anni dopo, nel 1904, viene promulgata la legge che regola la maniera di curare i malati di mente. Il termine cura, a dire il vero, è ancora precoce, poiché Lombroso riteneva che la follia dipendesse da una degenerazione, che voleva dire proprio da una rottura, da qualcosa che si vedeva nel cervello rotto e che, essendo rotto, non si poteva più aggiustare. E di conseguenza, se uno era folle, sarebbe per sempre rimasto folle. Tanto è vero che, allargando questa concezione, si era parlato di follia innata e quindi di persone che già nascevano folli, anche se poi la follia si manifestava nella vita con caratteristiche del tutto particolari. Insomma, il positivismo aveva detto che il nostro comportamento dipende dal cervello, che essendo determinato induceva quel comportamento e solo quello. Tant'è che persino il criminale, diceva Lombroso, è il frutto di una anomalia del cervello. E la cosa era così chiara che addirittura egli riteneva che il cervello lasciasse un'impronta sul cranio e quindi anche su tutta la testa, e che quindi, guardando una persona, si potevano intravedere dei segni fisici che esprimevano la condizione del cervello, e in qualche modo dal fuor si vede la follia che è dentro. E questa è la fisionomica, una scienza che ha portato ad analizzare, a misurare i cervelli. E io ricordo ancora, nei manicomi c'erano gli strumenti per farlo, c'erano i compassi per vedere la distanza che andava tra la fronte e l'occipite, poi per misurare il cervello in forma invece questa volta trasversale. Insomma, i manicomi non erano per curare, ma erano per in qualche modo mantenere, escludere dalla città dei sani e quindi per tenere tutti i matti insieme, poiché in nessun modo potevano diventare normali e potevano aiutare positivamente la società dei cosiddetti normali. È inutile dire che qui si fondò chiaramente la distinzione tra normali e malati di mente, come se si trattasse di due città incomunicabili, di due, come dire, di due laghi che però non potevano scambiare la loro acqua. Nessuno poteva passare mai da un luogo all'altro. Se uno era matto, rimaneva matto per tutta la vita, e se era normale avrebbe potuto esprimere stranezze ma mai diventare folle. Questa fu la dottrina che segregò la follia e la distinse nettamente dai sani di mente. I manicomi hanno tolto dalla società e proprio dalla vista il malato di mente e lo ha recluso in questi luoghi, in queste piccole città, in cui c'era proprio tutto. Dovevano essere autonome perché niente di folle poteva mescolarsi con ciò che invece è normale. E io ricordo ancora che all'interno c'erano i luoghi per le cure fisiche, per le malattie infettive, poiché era bene non portare il matto dentro il centro dei disturbi infettivi in cui andavano i normali. Insomma, c'era il pericolo di una sorta di contaminazione. Ed era questo il momento per cui addirittura esisteva una teologia del folle che non aveva l'anima. Ricorda la interpretazione che ne faceva Dante, e gli diceva che il cervello è un cristallo attraverso cui passava la luce che veniva dal cielo, l'intelligenza, in qualche modo l'anima, ma se questo cristallo era rotto l'intelligenza si fermava, mentre se il cervello era appunto aggiustato, era normale, allora la luce si rifrangeva e mostrava tutti i sette colori dell'arcobaleno, mescolandoli nella ricchezza di idee e della normalità. Ecco quindi che il manicomio era qualcosa di misterioso, era solo il luogo dove, in base alla legge sui manicomi, venivano ricoverati i malati di mente e li restavano come nella loro città, e finivano spesso per entrare giovanissimi e per morire. Per questo si disse anche che in fondo la follia era lo spettro della morte. Che si parlasse di cura proprio era un termine forse desiderato, ma che non trovava dimora. E voglio solo portare due esempi che mostrano proprio qual era l'atmosfera del manicomio. In realtà era un luogo dove non si tentava la cura, ma semmai si facevano degli esperimenti. E potremmo dire che casomai, per salvare questa parola cura, però dobbiamo aggiungere che era proprio la fatica della cura, il dolore della cura. Nel 1927 viene dato un premio Nobel a Warenk, von Warek, perché aveva scoperto qualche cosa che era utile alla follia. Che cosa aveva fatto? Aveva pensato che i malati di mente, supponiamo gli schizofrenici, i depressi, potessero trarre qualche vantaggio se si rendevano malarici. Insomma, una malattia del corpo che provoca delle febbri altissime, appunto la malaria, era ritenuto che fosse terapeutica per la follia, perché dava come queste vampate di temperature altissime al limite con la morte e che in qualche modo scuotevano, era come se facessero rimbalzare il cervello con esiti che sembravano appunto positivi. Pensate, questo fu il primo Nobel che venne dato alla psichiatria. Ma ce n'è un altro. Questa volta andiamo nel 1949 e a prendere il Nobel questa volta è Edgar Moniz, grande neurochirurgo, il quale semplicemente aveva proposto come terapia psichiatrica la leucotomia. Cosa vuol dire? Vuol dire togliere, aprire il cervello e tirare via parte della sostanza cerebrale, quindi parte dei lobi frontali che venivano proprio tolti. Successivamente, addirittura, per rendere più facile questa pratica, si inserì una tecnica di Fiamberti, uno psichiatra italiano, il quale toglieva la sostanza bianca del cervello dal naso, quindi penetrava con uno strumento e tirava via, toglieva attraverso appunto le narici parte del cervello. Ancora una volta la psichiatria ebbe un Nobel per una terapia che a dir poco distruttiva, a dir poco disumana, era evidente. Penso che dopo queste due storie, queste due vergogne del Nobel, la psichiatria non ne avrà più. Dobbiamo ricordare un'altra scoperta che faceva parlare di cura, ma che giustamente a tutti cominciava ad apparire che una cura non lo fosse, e fu l'elettroshock. Questa volta in Italia, 1938, Cerletti a Roma. A Roma cosa fa? È attratto dal macello di Roma. Aveva saputo che uccidevano i maiali in un modo del tutto particolare. Raccontiamo bene la cosa. Per preservare il gusto della carne di maiale si sa che bisognava togliere prima il sangue, cioè il sangue doveva essere tolto dalla circolazione e dovevano i maiali morire dissanguati, perché questa era la maniera per garantire che la carne rimanesse, come dire, più genuina, meno inquinata dalla quantità di sangue. E nelle tradizioni antiche si uccideva il maiale attraverso una sorta di liturgia in cui veniva pugnalato al cuore per far sì che zampillasse fuori il sangue. Ebbene, cosa era successo al macello di Roma? Entravano i maiali, prendevano delle scosse che attraverso quindi della corrente che veniva messa alla testa, perdevano la coscienza, ma non erano morti. A quel punto si aprivano, si toglieva il sangue e morivano. In qualche modo si era trovata una modalità per rendere inconsapevoli, togliere lo stato di coscienza agli animali. Cerletti, che si occupava allora della teoria della elettricità legata al cervello, perché si sapeva che i neuroni producevano elettricità che si poteva anche misurare, pensò di applicare la tecnica del macello di Roma in clinica e ci fu nel 38 il primo schizofrenico, un uomo che girava per Roma senza sapere la propria identità, senza riferire da dove provenisse, non conoscendo il proprio nome, e venne applicata a lui per la prima volta delle scosse che erano date dalla elettricità che veniva da due elettrodi posti qui alle tempie. E naturalmente si cominciò con voltaggi di 90 volt fino a 120 e così. E il paziente entrava in una grande convulsione, una scossa a tutto il corpo. E attraverso sedute che si ripetevano nel tempo, in questo modo si pensava di curare. L'elettroshock, non sto raccontando una storia che riguarda l'alto medioevo, perché l'elettroshock c'è ancora in Italia e anche negli Stati Uniti e trova ancora applicazione. L'idea qual è? Quella che il cervello, con fatto supponiamo di cristalli sempre più piccoli che devono essere giustapposti, siccome sono disordinati, allora scuotiamo per vedere se un po' si combinano. Questa è la storia della cura fino almeno al 1950-1953. Ecco perché la storia della psichiatria è una storia infelice, è una storia che parte tardi, una storia che è stata condotta con la paura di toccare l'anima, l'intelligenza che forse proviene dal cielo, e quindi il tema, il terreno era quello forse più della teologia o comunque della religione che non della scienza. Ma, e ci stiamo avvicinando anche a Basaglia, siamo negli anni 50, 1950, e da questo momento io posso parlare di una psichiatria non che ho sentito raccontare o che ho letto nella storia, ma che ho vissuto, perché sono entrato la prima volta in un manicomio del 1959. E allora voglio raccontarvi qual era la situazione di quel tempo. Il 1950, o meglio a partire in questo decennio, succedono delle cose che adesso mi pare di dover dire meravigliose, proprio a confronto di quei frammenti di storia che io vi ho richiamato. Nel 1952 succede una cosa strana. Viene scoperta una molecola che si chiama clorpromazina, una molecola che si era visto aveva un effetto sedativo, un effetto tranquillizzante, e non c'è dubbio che nel manicomio molti malati erano agitati, anzi c'era proprio un padiglione che si chiamava degli agitati. E qui sarebbe lunga la storia a dire se ciò era legata alla malattia o al manicomio, ma ci arriviamo. Un farmaco quindi che sembrava essere attivo sulla follia, non più le macchine, non più l'elettricità, non più provocare la malaria, non più altre forme di shock come l'insulina, ma un farmaco, una pillola, e questo anche simbolicamente riportava le malattie altre che venivano trattate con le pillole, che venivano appunto dosate, definite clorpromazina. E quando Delee e De Nicker la provarono per la prima volta all'Hôpital Sainte-Anne a Parigi, che era uno dei manicomi di Parigi, ebbene, rimasero meravigliati proprio perché la somministrazione dava a poca distanza uno stato di maggiore tranquillità. La clorpromazina ebbe una fortuna incredibile perché appunto aveva sostituito molte delle terapie che fra l'altro erano terapie pericolose e qualche volta portavano ad una tranquillità certo più consistente perché era la tranquillità della morte. Quelle macchine hanno generato molta tranquillità eterna. Ma queste pillole adesso sembravano dare una risposta che era più simile alla medicina. Quindi con il 52, col 53, quando la clorpromazina diventò comune nei manicomi, si cominciò a vedere che l'aspetto del manicomio si modificava, era più tranquillo, diciamo, era una città più sedata. E quindi i manicomi erano diventati più tranquilli. Ma ci fu una serie incredibile di scoperte casuali, perché nel 1957 si trovò invece un farmaco che aveva la capacità di andare contro la melancolia, era un antidepressivo. E appunto questo nacque nel 57, il Tofranil, anche altro nome che divenne di grande significato. Insomma, i manicomi si trovarono ad avere due pillole, una per sedare e l'altra per elevare l'umore. E alcune volte si potevano mettere insieme per cercare degli equilibri. E insomma, questa volta nacque veramente un'idea di cura, poiché si vedeva un paziente che mostrava dei sintomi inaccettabili e che poi si sedavano, poi sparivano. Non interessava valutare se si guariva, perché guarire vuol dire non provare più quel disturbo. Qui magari ritornava, oppure bisognava continuare la somministrazione dei farmaci. Ma insomma, si stava trovando un armamentarium che si coniugava con la medicina. E qui le cose sono straordinarie e fanno pensare proprio al caso, alla forza del caso. 1958, un altro farmaco, il clordiazepossido, che diventa un tranquillante ma minore, cioè un tranquillante più leggero, permetteva per esempio il sonno a chi faceva fatica ad addormentarsi. 1961, le benzodiazepine, che imperano ancora. Allora la prima si chiamò Valium, che tuttora esiste. Insomma, ecco, io ho richiamato il primo grande evento. In un decennio, dal 1952 al 1961, il manicomio vide nascere le stanze della farmacologia. Prima c'erano solo le macchine, quelle macchine che in fondo cercavano di portare vicino alla morte, con l'idea che vicino alla morte ci fosse un demone che scappava e quindi in qualche modo lasciava libero quella testa, quel corpo del malato. Adesso avevamo delle sostanze che dovevano per forza entrare nel cervello e quindi fare qualcosa nel cervello. Non sapevamo cosa, ma cominciava a nascere una teoria, delle ipotesi che avevano appunto il sapore della scienza, anche se siamo ancora lontani dalle scienze esatte e della grande scienza. Quindi il primo grande capitolo è stato quello dei farmaci. Dei farmaci che vi sembrerà strano, ma in quel decennio sono nati casualmente. Da allora si è tentato di inventarli attraverso un'ingegneria, cioè questa volta non trovarli in sperimentazioni che non avevano nulla a che fare con la follia, ma appunto proprio crearli per la follia. Beh, vi devo dire che in questa ricerca mirata non si è scoperto tanto quanto in quei 10 anni per caso. Ma questo non fu l'unico grande elemento storico che andrà cambiando la follia. Ce n'è un altro. Se il primo elemento, anni 50, fa parte della chimica, fa parte, i farmaci sono delle sostanze che nel caso specifico entrano nel corpo per assunzione orale e vanno poi a finire nel cervello. Questi sono gli psicofarmaci e abbiamo ricordato le prime molecole che ne fanno parte. Adesso il secondo grande elemento che proprio in quegli anni viene in luce è invece un pensiero filosofico. E vi sembrerà strano, ma la filosofia ha avuto per la follia una importanza notevole, diciamo pari di quella che ha portato la chimica, la farmacologia. La corrente filosofica che è stata fortemente importante è la fenomenologia. La filosofia parlava del Dasein, dell'esserci, aveva cambiato completamente la metafisica. Generalmente la metafisica parla dell'uomo maiuscolo, delle idee maiuscole, parla dell'essere, delle essenze. La fenomenologia invece parlava dell'esserci, perché diceva il comportamento dipende non solo da un individuo che esiste, ma anche dal luogo in cui si trova e addirittura dalle relazioni che in quel momento egli vive. Grande pensiero, almeno letto dallo psichiatra, perché riportava il problema del folle a questo folle, in questo momento, qui, legato a quello che sta facendo, legato alle persone che lo attorniano, all'ambiente in cui vive. Naturalmente l'apporto fu dei filosofi, di Husserl, che è il capostipite della scuola filosofica, che si chiama appunto fenomenologia. Ma che cosa è successo? Gli psichiatri diedero un contributo incredibile. E qui ci sono alcuni nomi. Jaspers, grande fenomenologo, grande psichiatra. Biswanger, grande fenomenologo, psichiatra. Minkowski, che io ho conosciuto, grande psichiatra, grande fenomenologo. Una stranezza. Perché degli psichiatri che già avevano i farmaci, che già lavoravano in cliniche e quindi in ambienti che non erano le cattedre universitarie e le scuole filosofiche, ma le scuole della follia, i manicomi, ebbene avevano scoperto che per capire la follia bisognava capire il Dasein, l'essere qui, ma quell'uomo che chiamiamo folle cosa sta facendo, con chi è relazionato, in quale ambiente vive. E qui nacque una cosa straordinaria. 1955, uno psicologo, Jean Piaget, uno svizzero, il quale aveva formulato delle ipotesi sullo sviluppo infantile, che adesso ormai sono passate, sono archeologia, ma inventò una parola. Qualche volta le parole sono promotrici di grandi rivoluzioni, non solo i moschetti. Inventò le chance dell'homme, le scienze dell'uomo. E disse: la psichiatria non è una scienza alla maniera della fisica che studia le particelle o studia gli oggetti. Ma a differenza di tutte le scienze del particolare, questa è una espressione di Vico, la psichiatria è una scienza che tiene l'uomo tutto unito. Non è più possibile quindi studiare una parte dell'uomo. Questo lo faranno le scienze speciali, ma una parte, analizzare, che so io, un ginocchio di un uomo, non serve a capire il perché sia in grado di muoversi con tutta la ricchezza di cui è capace. Insomma, bisognava tenere l'uomo tutto unito. E dalla fenomenologia si capiva che tenerlo unito bisognava stare legati a quello che era il corpo, certo, a quello che era però anche le relazioni che aveva stabilito. e aggiungere che le relazioni cambiavano l'uomo, per cui il mio stare con l'altro mi cambia, e se cambia uno che sta male, stare con l'altro diventa terapia. Insomma, nacque una idea straordinaria che divenne una visione dell'uomo, ma anche una visione della follia. Ed ecco quella idea che io vi avevo ricordato, che percorrendo la storia della follia non facciamo altro che fare la storia dell'uomo. E sapete che cosa accadeva? Che allora in Italia c'era un fenomenologo che si chiamava Franco Basaglia e di cui adesso parleremo. Siamo negli anni 60, ci sono ancora i manicomi, Basaglia, fenomenologo, interessato a scoprire il positivo del folle, arriva in un manicomio. Che cosa fa? Beh, passando dalla clinica universitaria a un manicomio era come andare dal paradiso, insomma, al purgatorio, se proprio non vogliamo dire agli inferi. Io conosco bene questa esperienza perché dopo aver passato alcuni anni in America, io allora vivevo ad Harvard e lasciai Harvard per venire nel manicomio di Verona. E quindi era passare da un luogo del sapere accademico in una delle università più note allora del mondo, entrare invece, appunto, come fece Basaglia, nel manicomio. E i manicomi erano tutti uguali, perché erano dei luoghi di detenzione della follia. Una detenzione che non è solo ideologica, ma fisica, perché esistevano le camicie di forza, perché esistevano i polsini, perché ti legavano al letto, perché tu non disturbassi. Certo, accadeva meno adesso che c'erano i farmaci, ma continuava ad accadere. Perché se si pensa che la follia sia violenza, allora la si vede anche quando non si esprime, perché si deve contenere una violenza che può accadere nel futuro. E quindi il folle diventa violento, sia che lo si veda in atteggiamenti distruttivi, sia che non lo si veda, ma è sempre giustificato a contenerlo perché può manifestarli. A Gorizia, con Basaglia, nasce una modalità particolare di vedere il manicomio. Innanzitutto scopriva che quei malati non erano considerati uomini. E nacque per la prima volta, proprio sulla base della fenomenologia, nacque per la prima volta questo legame uomo-matto, matto e uomo. E insomma, vedere come erano tenuti i malati del manicomio, Basaglia venne in mente che non erano trattati alla maniera degli umani. E questo già riteneva che fosse qualcosa che mancava di rispetto e che certamente non potesse essere questa una cura, nemmeno se veniva stabilito per legge. E quindi incominciò a voler ascoltare il matto. Anche questo, la fenomenologia diceva che bisogna scambiare l'esperienza, in qualche modo a comprendere, che vuol dire andare verso il malato, e in qualche modo confondere persino le due storie, perché nell'insieme due persone perdono la propria identità per acquisire appunto uno scambio, per fare in modo che due divengano almeno in quel momento del rapporto una sola cosa. E qui cambiò tutto. Non accettava più il manicomio, faceva delle riunioni in cui i malati potevano parlare e partecipare e discuteva con tutti ciò che invece da secoli non si discuteva più, perché ciò che accadeva nel manicomio era come se fosse stato stabilito da quel positivismo che diceva, e lo ricordo, il matto è un degenerato nel cervello, una degenerazione che vuol dire proprio perdita di consistenza delle cellule e quindi è in una situazione perenne, inguaribile. Quindi tutto ciò che avviene nel manicomio è secondario, perché comunque abbiamo di fronte un non uomo, o per i più aperti un quasi uomo. Per Basaglia quelli erano prima di tutto uomini. Ma a questo punto l'amore per la fenomenologia si spostò un poco, poiché erano nate delle correnti all'interno della fenomenologia, soprattutto in Inghilterra, in America, e qui i nomi sono molti. Sono nati libri straordinari di Goodman, i libri di Satz, Asylum, l'io diviso, il mito della malattia di mente, cioè erano a questo punto dei fenomenologi che erano entrati in manicomio e che non capivano assolutamente questa struttura e che avevano cominciato a dire che è folle la struttura, non coloro che la abitavano. Ecco che la fenomenologia divenne antipsichiatria. E per capire Basaglia bisogna proprio coniugarlo con antipsichiatria, che intendiamoci non fu lui a creare questo termine né questa visione del manicomio come qualche cosa di osceno umanamente, ma c'era ormai tutta una serie di osservazioni, tutta una serie di piccole esperienze che avevano dimostrato la mostruosità dei manicomi. Bisogna ricordare poi che nel 1952 un inglese, Jones, Maxwell Jones, aveva cominciato a riunire i malati tra di loro e aveva inserito, dato un senso al termine comunità terapeutiche, che voleva dire non il manicomio come una comunità legata, bloccata ai letti, con le camicie di forza, ma delle piccole comunità in cui i malati allora cominciavano ad esprimersi, a comunicare, a dare un'immagine di sé che non era quella selvaggia che appunto il manicomio dava. Insomma, il Basaglia fu, a partire dagli anni 60, fu l'uomo dell'antipsichiatria in Italia, quindi di un movimento ampio che portava a non dover accettare i manicomi e a dover pensare ai malati di mente come vittima della istituzione psichiatrica. Ecco cosa vuol dire antipsichiatria. Basaglia era un uomo affascinante, ovviamente io l'ho conosciuto, un uomo proprio che aveva un carisma, insomma, a partire proprio dalla sua fisicità, e aveva un potere di attrarre incredibile, e quindi attorno a lui si riunirono giovani, studenti, lavoratori, infermieri, e che a poco misero in atto un vero movimento. Thank you. questo punto Basaglia ebbe un obiettivo preciso e lo perseguì, magari riducendo tutto quello che gli proveniva dalla fenomenologia e che gli proveniva anche dalla cultura attorno agli ospedali psichiatrici, ma fu quella che si dovevano chiudere i manicomi, perché erano una piaga all'interno di una civiltà e all'interno di un umanesimo. E qui lui rimane un po' psichiatra, un po' filosofo, un po' mago, proprio per quel carisma che sapeva attrarre attorno a sé, e quindi perseguì questo scopo e lottò a lungo con le cosiddette contestazioni, andando dappertutto a presentare il proprio pensiero. Parlò degli psichiatri come dei custodialisti, come degli psicopoliziotti, li chiamò. E quindi condannò il manicomio, condannò gli psichiatri e parlò di libertà dei malati di mente, ma in quanto non malati, ma come vittima di una reclusione che era stata stabilita dalla società. Questo è l'insieme, e ci riuscì, perché nel 1978 viene promulgata nel maggio una legge che è quella della chiusura dei manicomi, e fu spostato il termine ultimo per l'applicazione di questa legge al 1 ottobre 1980. E io ricordo bene quel giorno, perché quel giorno uscii dal manicomio di Verona e andai, come si dice, a fare lo psichiatra in un ospedale civile, o come allora era la moda dire, sul territorio. Cioè con l'idea di poter raggiungere le abitazioni, di poter vedere il malato dentro la società. Basaglia morì nel 1980 e morì di un tumore cerebrale, una forma strana, curiosa, e certamente questa mancanza si sentì, perché lui era riuscito a far sì che la legge sulla chiusura dei manicomi venisse promulgata dal Parlamento intero, da tutti i partiti politici. Insomma, fu una decisione corale. E devo dire che all'interno della società c'erano invece delle visioni diverse, ma lui era riuscito a realizzare questa scelta generale. Ed è per questo che forse la sua mancanza, come dire, fermò quella che era l'iter successivo che quella legge doveva proporre, la fermò, perché in realtà si giunse solo a chiudere i manicomi e a non fare nient'altro. Ed ecco allora che Basaglia deve occupare un grande posto nella storia italiana, perché da lui abbiamo imparato una cosa, che non abbiamo bisogno dei manicomi per fare la psichiatria, però abbiamo bisogno di qualcos'altro. E allora, ecco, la psichiatria oggi, ecco oggi di che cosa abbiamo bisogno. Sono passati 34 anni dalla chiusura dei manicomi e alla psichiatria mancano molte cose. La psichiatria è ancora una scienza infelice, perché fatica a vivere i problemi dei malati di mente come meriterebbero, perché si tratta di disturbi che sono complessi e che quindi hanno bisogno di uno stile di aiuto da dare ai malati che è ben diverso da quello che è proprio delle specializzazioni altre, dell'ortopedia, della radiologia. Qui in fondo abbiamo a che fare con un uomo tutto intero. E allora bisogna avere il coraggio di dire che Basaglia rappresenta un capitolo straordinario della storia della psichiatria italiana, perché oggi non abbiamo i manicomi e sappiamo che, come ho già detto, che i manicomi non sono essenziali a curare i malati di mente. Però bisogna anche dire che il fascino, le idee che aveva, vanno un po' modificate. Ma non solo perché sono cambiati i tempi, in 35 anni, basta pensare agli studi sul cervello, alle cosiddette neuroscienze, si sono fatti dei passi e delle scoperte straordinarie. Ma bisogna proprio dirlo anche rispetto alle scelte che lui aveva fatto, perché allora aveva puntato tutto sulla chiusura dei manicomi e quindi sull'idea che le malattie mentali non esistessero, o meglio, che sarebbero state completamente diverse se i malati non avessero appunto vissuto l'esperienza drammatica e potremmo dire patologica del manicomio. Però non si può dire che la psichiatria dipenda solo dalla società. Così come abbiamo detto che il positivismo che Cesare Lombroso riportava alla follia e quindi il comportamento dell'uomo tutto alla struttura, alla configurazione delle aree cerebrali era una visione parziale. Oggi noi sappiamo questo, che per capire il comportamento dell'uomo e quindi anche dell'uomo folle, e qui non fatevi sfuggire questo insieme uomo folle, perché adesso si capisce meglio perché la follia sia parte della storia dell'uomo, non solo come specie, ma del singolo uomo. Bisogna ricordare che oggi sappiamo tante cose, per esempio che nemmeno la distinzione netta tra normalità e follia è possibile. Perché, ecco ciò che sappiamo oggi, il comportamento dell'uomo e il comportamento folle dipendono da tre cose. La prima, dalla biologia. Il corpo è importante, soprattutto è importante quella parte dei geni che dentro le cellule servono come per indicare un certo comportamento, insomma è una mappatura del comportamento. E la biologia è una dimensione importante. E qui Franco Basaglia allora in qualche modo non la sottolineava, oggi certo non la negherebbe. La biologia è una parte dell'uomo, il come siamo fatti condiziona il nostro agire. Ma se ci si ferma qui si ritorna ancora al positivismo, ad un neopositivismo, come appare sempre quando le case farmaceutiche ci dicono che è stata scoperta la molecola per sanare un comportamento o un altro. No, una molecola può intervenire sul comportamento, ma non lo può sanare, perché esistono altri due fattori. Il secondo è dato dalle esperienze, che quell'uomo ha fatto. E queste incominciano fin dalla nascita, dal rapporto con una madre buona invece che cattiva, forse persino dalla vita dentro l'utero materno. Perché pensate, dal quinto mese e mezzo il feto sente i suoni nella parte acuta e quindi in qualche modo è relazionato con un ambiente, con dei rumori, con dei suoni che possono essere diversi. Un cuore che corre rapidamente, irregolarmente, o invece un altro che magari si svolge con un ritmo più lento. E quindi l'esperienza dell'adolescenza, il sentirsi accettati o rifiutati, le esperienze drammatiche di essere violati o violate. Ecco, la biologia, ma anche le esperienze che lasciano tracce, e qui Freud ce la potrebbe raccontare in maniera molto precisa, perché ci sono dei conflitti e delle ferite che noi riponiamo nel nostro inconscio perché sono tragiche, ma che tuttavia, anche se inconsapevoli, ci condizionano. Due fattori, ma ce n'è un terzo. Il comportamento sano o malato dipende anche dal luogo in cui quel comportamento si manifesta. E quindi dipende dal contatto, dalla relazione, non solo l'ambiente fisico, anche quello, il caldo, il freddo, ma è soprattutto l'ambiente interumano. E qui l'altro da me, l'altro da noi è fondamentale per il nostro equilibrio. L'uomo non è un io isolato, ma è un noi, è un insieme, è uno scambio, è un sentirsi capiti, è un ricevere un sorriso invece che un ghigno che ti maledisce. Ecco i tre fattori. Se volete capire il comportamento dell'uomo senza aggettivi normali o folli, dovete analizzare questi tre elementi: biologia, esperienze fatte nella vita, ambiente relazionale e fisico in cui si vive. Ecco, questo è il fondamento della nuova psichiatria, che lascia un po' lontana la tesi dirompente e finalizzata che si era proposto Basaglia, quindi guardando prevalentemente alla società come malattia che poi si riversa sull'uomo. Questo è vero, ma è una parte del discorso, è uno dei tre fattori. Allora, oggi noi dobbiamo dare uno spazio straordinario alla figura di Franco Basaglia, e se qui mi è concesso bisognerebbe anche aggiungere la Franca, la moglie di Basaglia, una persona straordinaria che ha contribuito molto anche alla dottrina, al pensiero. Ebbene, siamo un po' lontani, l'uomo è diventato più ricco. E quindi non c'è più da essere o basagliani o non basagliani, ma oggi uno psichiatra deve essere uno psichiatra che rispetta la scienza, perché la scienza ci indica questi tre fattori, e allora non servono più i manicomi, ma però non è sufficiente nemmeno quello che abbiamo, perché se uno oggi è malato e lo è acutamente, ha solo la possibilità di entrare negli ospedali civili, certo, nei servizi di diagnosi e cura che contengono al massimo 16 letti e la cui degenza media dura 12-13 giorni. È un tempo questo che non è sufficiente per capire un malato, perché la psichiatria non è più una classificazione come ai tempi della nascita della clinica, ma è sempre più una conoscenza di un singolo uomo con tutte le complicazioni, con una vita difficile, e allora occorre tempo anche per vedere l'azione che può avere un farmaco, soprattutto quando le manifestazioni del disagio sono molto acute. Occorre tempo. E allora basta manicomi, però non è nemmeno possibile buttare fuori da quei luoghi negli ospedali civili troppo rapidamente delle persone che hanno bisogno invece di essere seguite più attentamente e non mandate all'interno delle famiglie, dove spesso si trova la paura di non farcela, si trovano problemi che non danno la serenità che deve avere, che deve trovare un malato per poter vincere una crisi che magari è transitoria, per superare un disturbo che è solo dolore. Ecco, che allora bisogna poter aumentare gli strumenti del post-manicomio, che non sono stati dati, che forse non hanno trovato quella forza trascinante che aveva Basaglia, che certamente li avrebbe forse inseriti. Forse ormai si cerca sempre di dimenticare la follia, perché la follia ci fa paura. Perché la follia è una coscienza per ciascuno di noi, perché la normalità intesa come perfezione è una falsità. L'uomo è in continua ricerca di un equilibrio, è continuamente teso da comportamenti che non sono nella norma e aspira a diventarlo. Anche la persona più normale ha dei momenti in cui certamente è lontano da questo schema. E io voglio ricordare solo dei contributi che, avendo vissuto tra i casi estremi, che vuol dire tra coloro che uccidono, tra quella violenza che qualche volta si fa appunto distruzione, per cui uno cerca di eliminare il mondo, una piccola apocalisse, ammazza i figli, la moglie, poi se stesso. Ecco, analizzando questi casi, io ho tanti dubbi, ma ho capito una cosa, che anche la cosiddetta normalità è compatibile con le espressioni più devastanti, con le espressioni estreme del comportamento umano, della violenza, dell'odio, e quindi non c'è più un porto franco. Il normale è uno che può diventare folle, ma ricordatevi che oggi un altro dato sicuro è che un folle può finalmente ritornare dentro la norma. E allora non serve la paura, ma serve semplicemente quel bisogno umano di cercare di capire anche la follia, perché la follia è capace di cose straordinarie. E io voglio ricordarvi qualche nome di folli veramente gravi che hanno dato un grande contributo a questa società, e vi tralascio tutti i cosiddetti normali che hanno fatto del male e continuano a farlo a questa società, pensando non solo di essere normali ma magari superuomini. Van Gogh, Vincent Van Gogh, un grande pittore. Pittore oggi fortemente valutato dai mercati. Durante la vita non ha venduto un quadro, sembra uno solo al fratello Theo. Eppure la maggior parte delle sue opere le ha prodotte mentre era in manicomio. gli ultimi 4 anni della vita li ha passati in manicomio. Schumann, un grande compositore, morto in manicomio negli ultimi 5 anni della sua vita. E non si può dimenticare che è stato matto, come se fosse da non menzionare nemmeno. È stato Schumann un grande compositore perché un grande matto, così come lo è stato Van Gogh. Ma Nietzsche, un grande filosofo, perché ha aperto una visione nuova nel pensiero occidentale, il nichilismo, che è così presente oggi nel nostro mondo. Gli ultimi 5 anni li ha passati in manicomio. Potrei continuare perché? Perché io conosco meglio la storia dei matti che non quella dei sani di mente, perché mi sono sempre dedicato a loro e i miei matti io li amo davvero.